Buongiorno a tutti e bentornati, Ottoliner. Oggi la Finlandia torna a far parlare di sé. La stampa occidentale pensa bene di dirci: i russi vogliono rubare l'uranio alla Finlandia. E per uranio che cosa intendiamo? Le scorie delle centrali nucleari finlandesi. Secondo la stampa occidentale, i russi starebbero scavando dei tunnel sotterranei per andare a rubare le scorie nucleari stoccate, appunto, in appositi siti sotterranei. Ebbene, vi direte voi, ma perché la Russia dovrebbe fare questo? Me lo chiedo a dire il vero anche io. Ad esempio, la Russia è tra i primi 10 o 15 produttori mondiali di uranio, ha oltre 35 reattori nucleari attivi, è forse l'unico paese ad avere delle rompighiaccio nucleari e soprattutto possiede oltre 6.000 bombe atomiche. Secondo voi, la Russia, per fabbricare proiettili all'uranio impoverito o bombe sporche, ha bisogno di arrivare fino in Finlandia? Ha bisogno di provocare la NATO scavando sottoterra dei tunnel per rubare scorie d'uranio a un membro della NATO? Non credo proprio, amici. Ma andiamo avanti, perché l'episodio è ancora più, diciamo, interessante è che la Finlandia è un nuovo membro della NATO, è appena entrato e quindi le scorie nucleari prodotte dalle centrali finlandesi possono essere in realtà utilizzate dalla NATO. Infatti, oggi abbiamo con noi Emanuele Lepore dell'Associazione Nazionale Vittime dell'Uranio Impoverito e ci spiega come sia stata proprio la NATO a partire dagli anni 90 ad utilizzare armi sporche, ovvero armi all'uranio. E questo colpisce la popolazione su tre livelli. Uno, le popolazioni dei paesi sconfitti, ad esempio la Serbia o l'Iraq, si ritrovano anche a distanza di anni a subire i danni del materiale radioattivo, che non è che finita la guerra scompare nel nulla. Due, il danno dell'arma in sé durante il conflitto, e quindi le popolazioni o l'esercito nemico vengono colpiti da armi radioattive. Tre, l'esercito dei paesi NATO stessi che utilizzano queste armi e che spesso tornano in patria con problemi di salute legati proprio all'esposizione alle radiazioni. E oggi Emanuele ci apre questo quadro e ci parla un pochettino della loro associazione e delle problematiche legate all'uranio impoverito. Alla prossima! Buongiorno a tutti, Ottoliner, e bentornati. Oggi abbiamo con noi Emanuele Lepore dell'Associazione Nazionale delle Vittime dell'Uranio Impoverito. Insieme a me Giuliano, il padrone di casa, che si fa presentare. Ciao Emanuele, buongiorno.
Ciao, ciao.
È un piacere per noi averti con noi perché, insomma, porti una battaglia molto importante e quindi vado subito al centro della cosa. Come ti sei avvicinato a questa causa? Se ti va un pochettino di raccontarci il tuo percorso.
Allora, diciamo che il problema delle vittime dell'uranio impoverito è un problema che è venuto fuori sostanzialmente dopo l'inizio dei bombardamenti sulla Serbia e il Kosovo da parte della NATO, con il rientro in Italia di una serie di militari affetti da patologie tumorali molto gravi, leucemie, linfomi di Hodgkin e molte altre patologie. Questa battaglia si è sviluppata nel tempo, in particolare nell'ambito militare, ma in realtà nel corso degli ultimi anni è venuto fuori che il problema riguarda anche i civili in Italia, ad esempio quelli che vivono intorno ai poligoni militari NATO, in Sardegna in particolare, dove, come dire, è molto forte l'utilizzo, diciamo, di armi sperimentali da parte degli eserciti NATO che si addestrano in questi poligoni. Armi che non sono assolutamente controllate, no, ma anche se lo fossero, comunque spargerebbero in ogni caso metalli pesanti nell'ambiente e, diciamo, nel caso specifico, causano gravi patologie tumorali. Nel mio caso specifico, io avevo un fratello che è venuto a mancare nel 2005 ed era, diciamo, un maresciallo dell'aeronautica, e lui si è addestrato nel poligono di Salto di Quirra in Sardegna, ecco, uno dei poligoni che, tra le altre cose, nel 2011 è stato anche messo sotto processo per devastazione ambientale. E diciamo, a proposito dei problemi che l'inquinamento bellico causa, ecco.
Senti, ma e per intenderci, ma lo Stato italiano, la NATO, le istituzioni, qualcuno ha risposto di questo? Cioè, avete ricevuto una risposta, avete ricevuto giustizia in qualche modo, per quanto sia terribile poi metterla in questi termini, oppure le istituzioni non se ne fanno carico?
Allora, diciamo che assolutamente no, posso rispondere in questi termini. Il problema uranio impoverito dal Ministero della Difesa italiano non è assolutamente riconosciuto. Non ma non si fa problemi ad utilizzarlo, anzi, probabilmente c'è da fare anche uno storico dell'utilizzo delle armi all'uranio impoverito. Sono armi che sostanzialmente vengono caricate con l'uranio di scarto delle centrali nucleari, che andrebbe altrimenti smaltito, come dire, con delle procedure molto costose, molto, diciamo, laboriose. In questo modo si unisce sostanzialmente l'utile al dilettevole, si potenziano di 7, 8, 10 volte le armi, perché l'uranio impoverito è, come dire, un minerale molto, è un minerale altamente piroforico, quindi permette di bucare corazze, di avere un'esplosione ad alte temperature. E questo, come dire, unisce l'utile al dilettevole perché potenzia le armi da guerra e sostanzialmente dà modo di smaltire un materiale tossico che altrimenti ci sarebbe difficoltà a smaltire. Ecco, quindi il problema dell'uranio impoverito è un problema molto ampio, si lega anche a un utilizzo smisurato di metalli anche di altro tipo all'interno degli armamenti. E ovviamente non c'è verso di, come dire, di avere giustizia su questi aspetti, perché vorrebbe dire mettere in discussione sostanzialmente il sistema di guerra, il sistema di missioni che, diciamo, almeno dagli anni 90 in poi viene portato avanti dagli eserciti della NATO.
Tu parli dagli anni 90 in poi, perché questa vicenda si lega quindi a quella degli interventi della NATO in Jugoslavia, per intenderci.
In realtà anche prima, cioè, è documentato che l'uranio impoverito è stato già in via sperimentale utilizzato nella prima guerra del Golfo e nella guerra in Somalia, ecco, nei bombardamenti in Somalia da parte degli Stati Uniti. Considerate che è stimato che in Iraq sono stati sganciati più di 800.000 tonnellate di armi all'uranio impoverito, che, diciamo, hanno causato una catastrofe da un punto di vista sanitario, che è anche difficilmente certificabile, perché appunto, cioè, non esiste un'indagine epidemiologica su questo. Fatto sta che una percentuale molto alta di militari, in Italia abbiamo 8.000 malati certificati e accertati, 8.700 in realtà siamo arrivati, militari ammalati per via dell'uranio impoverito, e già siamo a quasi 500 morti, ma sono quelli che la nostra attività e l'attività di chi si occupa del tema riesce a tracciare. In realtà c'è un numero potenzialmente molto più alto, perché attiene a tutti quei militari che si congedano, magari fanno altri lavori, scoprono la malattia dopo qualche tempo, perché le malattie di questo tipo hanno una latenza molto, molto ampia. Sono grosso modo simili all'amianto, ecco, come
Ma
latenza.
infatti cosa comporta poi? Cioè, per intenderci, no? Quali tipi di malattie si sviluppano? Che danni alla salute comporta? Cioè, avete condotto anche delle ricerche come gruppo in questo ambito?
Allora, tendenzialmente sono patologie di natura tumorale, molto gravi e, come dire, statisticamente è dimostrato che non sono, diciamo, patologie tumorali che possono essere contratte durante una vita normale. Ecco. Cioè, anche un fumatore, comunque qualcuno che ha uno stile di vita, come dire, non eccessivamente salubre, mettiamola così, non molto curato, non può incorrere in queste patologie, che insorgono solo dopo, diciamo, un'esposizione massiccia a metalli pesanti o altri fattori di rischio che comunque in natura non esistono, se non, diciamo, attraverso una manipolazione dell'uomo, come ad esempio può essere radioesposizioni molto pesanti, oppure come dire, l'inalazione, oppure diciamo, l'assunzione di metalli pesanti in maniera molto elevata, metalli pesanti che in questi termini possono, diciamo, possono essere assunti solo a contatto con esplosioni ad altissime temperature. Ecco. Quindi, appunto, è tutto relegato all'addestramento oppure alle missioni militari, non altri contesti. Ecco.
Oh, sai, mi viene da riflettere soltanto su tre punti, no? Cioè, nel senso che la cosa che ci stai raccontando, che ci stai spiegando, è grave sotto tre piani, perché da un lato c'è l'esposizione dei civili vicino alle caserme dove questo materiale viene utilizzato, poi c'è l'esposizione dei militari che in qualche modo fanno parte di quel corpo, no? Cioè, l'idea che uno ha da fuori è che la NATO in qualche modo tutela, NATO, l'esercito tutelino le persone che ci lavorano dentro, e in realtà sei carne da macello, in sostanza. E poi c'è il terzo piano, che è quello che ci racconti, cioè del fatto che poi sull'Iraq, sulla Serbia sono stati scaricati questi materiali che poi hanno effetti a lungo termine. Quindi in realtà anche una volta che tu hai vinto la guerra, tu continui a colpire l'avversario, anche quando questo si è arreso, magari ci ha instaurato un governo amico, tu continui a danneggiarli e distruggerli. Questa cosa è abominevole, insomma, no? Senti, come gruppo state organizzando una serie di manifestazioni per la settimana del 4 aprile, in corrispondenza del 75esimo anniversario della nascita della NATO. E a questo punto la domanda è un po' retorica: in che modo si collega questa manifestazione alla vostra battaglia? Ma insomma è già abbastanza chiaro. Se vuoi aggiungere qualcosa.
Beh, diciamo che cioè, l'uranio impoverito è utilizzato dalla NATO e diciamo quasi esclusivamente dalla NATO. Certo, è in possesso anche di altri paesi, la Russia, la Cina, così come altri paesi che sono diventati nel corso degli ultimi anni delle potenze mondiali anche sotto il punto di vista militare, ma non è certificato, non è documentato l'utilizzo. È chiaro che attiene un po' come il discorso dell'atomica, è un discorso di deterrenza, tanto più c'è l'escalation, il riarmo, tanto più ogni paese deve adeguarsi sostanzialmente al livello tendenzialmente più alto che c'è in corso. È però sicuramente certificato che la NATO ha utilizzato in maniera indiscriminata diciamo, armamenti all'uranio impoverito in buona parte dei teatri operativi, come li chiamano pudicamente, in cui è stata invischiata. L'Italia ufficialmente non utilizza armi all'uranio impoverito. È chiaro che non può affermarlo perché affermarlo vorrebbe dire intanto riconoscere il problema per i propri militari. In secondo luogo, però, non, come dire, non può nemmeno riconoscere in una certa misura la veridicità degli effetti dell'uranio impoverito, cioè dice che la NATO lo utilizza, ma non può dire che questo fa in qualche modo male, perché questo vorrebbe dire mettere in discussione la partecipazione dell'Italia alle missioni della NATO. Perché come si fa a dire che mandiamo a morte quasi certa o a malattia quasi certa un tot di migliaia di militari ogni anno, che sono all'incirca 9.000 quelli che partono per le missioni militari all'estero? Ecco. O
Ma
tutte
ci
quelle
sono
decisioni
altri
che
paesi, ma gli
possono.
altri paesi NATO seguono un'altra politica al riguardo, o è una linea comune, diciamo? Cioè gli altri paesi europei anche ammettono o non ammettono l'utilizzo dell'uranio impoverito? Non so, la Spagna, la Germania, la Francia.
Allora, Germania, Francia ammettono l'utilizzo di armi all'uranio impoverito, ma ne negano gli effetti sostanzialmente. Lo ammettono perché sono produttori di armi all'uranio impoverito. Le armi all'uranio impoverito vengono prodotte da quei paesi che hanno centrali nucleari sostanzialmente, hanno la necessità di in qualche modo di smaltirlo. Ecco. Quindi in qualche modo non possono negarlo. L'Italia dice noi non ne produciamo, quindi noi non ne utilizziamo. Ma il problema non è quello, perché anche se così fosse, il problema resta lo stesso, perché l'Italia partecipa alle missioni militari NATO. Se voi guardate la zona dei bombardamenti alle armi all'uranio impoverito in Iraq e in Serbia, paradossalmente, subito dopo i bombardamenti statunitensi e inglesi, ci sono andati i reparti italiani, non ci sono andati i reparti americani. Quindi è chiaro che il fattore di rischio esiste a prescindere se viene utilizzato l'uranio impoverito oppure no. E poi, come dicevi anche te prima, il problema è l'esposizione sul lungo termine. Sono ancora attive missioni, tra virgolette, di pace in numerosi paesi che sono stati bombardati all'uranio impoverito. E una particella di uranio impoverito per degradarsi in natura ci mette 14 miliardi e mezzo di anni. Quindi è chiaro che non è quantificabile, come dire, nemmeno un processo di bonifica è quantificabile.
No, certo.
in termini numerici rispetto
In
a
sostanza.
questa cosa.
Senti,
Sai la
Emanuele,
cosa?
no, io volevo sapere se c'è un minimo di dialettica politica in contraddizione rispetto alle linee guida dei partiti nazionali sul territorio, nel senso se magari appunto ora non so chi amministra, insomma, chi amministra la regione, ma anche chi amministra in particolare i territori più direttamente coinvolti in queste cose qua, a livello politico c'è un po' di maretta tra le posizioni che devono tenere a livello locale, perché se no la gente li rincorre coi forconi e quelle che devono, insomma, i diktat a cui si devono attenere a livello nazionale, oppure anche sul territorio alla fine passa tutto un po' in carreggiata.
Allora, diciamo che tanto in carreggiata questo problema non passa perché, ad esempio, in Sardegna è molto sviluppata la lotta contro i poligoni militari, anche per via, non solo per una questione, diciamo, di natura ideologica, ma proprio per una questione di abuso del territorio, per l'inquinamento che causano, eccetera. Da parte delle istituzioni tendenzialmente c'è locali e nazionali, c'è una collaborazione nel diciamo, tenere il problema a ribasso. Per fare un esempio, intere zone della Sardegna sono state volutamente spopolate attraverso come dire, politiche di disincentivazione sostanzialmente a sviluppare il territorio in modo che la gente andasse via e chi rimane oggi vive di sussidi che lo Stato gli dà per non lavorare vicino ai poligoni. I pescatori di Teulada, di Capofrasca e di altre zone della Sardegna vengono pagati 9 mesi l'anno per non lavorare, perché quelle aree a mare devono essere utilizzate per le esercitazioni della NATO. Quindi è chiaro che si crea un meccanismo in zone tendenzialmente povere, impoverite, un meccanismo anche di dipendenza da quello che è poi il sussidio statale. Quindi, o altre forme di ricatto pseudo lavorativo, comunque di natura economica. Quindi c'è un'azione di questo tipo da parte del Ministero della Difesa e dei vari governi che si susseguono. Ma questo penso che attenga anche un po' agli accordi segreti che sono stati stipulati tra USA e Italia già all'inizio degli anni 50. Poi, però, allo stesso tempo è chiaro c'è anche una reazione da parte di organismi, gruppi locali che contro questa cosa combattono. Non a caso, anche durante la campagna elettorale in Sardegna, appena diciamo conclusasi con le elezioni, tutti alla fine si sono sperticati per dire parole diciamo di buon senso verso i poligoni. Addirittura Alessandra Todde ha detto che bisogna rendere i poligoni sostenibili, che non si è capito bene co cosa voglia dire rendere un poligono militare dichiarato imbonificabile come quello di Teulada. Il Ministero della Difesa ha dichiarato il poligono di Teulada imbonificabile. Come si fa a dire che può essere reso sostenibile?
Che vuol dire imbonificabile? Cioè, spiega bene in che
Ci
senso
vogliono
imbonificabile.
540 anni e un numero indefinito di euro per ripulirlo, ecco, dalle porcherie che ci hanno sparato dentro.
Ma ci
Questo vuol
vivono dei
dire.
civili vicini? Cioè, qua, per intenderci, immagino che ci siano paesini, cittadini all'intorno.
Certo, vicino al poligono di Teulada ci abitano grosso modo intorno attualmente una quindicina di migliaia di persone nell'area interessata, su tutti piccoli paesi ovviamente, piccoli paesi via via spopolati. Dicevo, in campagna elettorale molti si sono sperticati utilizzando parole più o meno delicate per non dire chiudiamoli, dicevano altro, ecco. Perché? Perché bisogna tener conto di un fatto: se l'incidenza tumorale in queste zone è altissima, se ogni famiglia ha uno o due malati di tumore all'interno, è chiaro, è un dato innegabile, benché in Sardegna, nella zona del sud Sardegna, non esista nemmeno un registro tumori, però è un dato di fatto: ti giri ovunque, ci sono malati, morti, o come dire, persone che sono coinvolte da questo tipo di problema. Quindi diciamo che la cosa non regge più, anche politicamente, via via, a livello istituzionale, non regge nemmeno più. Finora però l'unica forza politica che si è occupata del tema è stato il Movimento 5 Stelle fino al 2018-2019. Tant'è vero che l'ex ministro della Difesa Elisabetta Trenta ha aperto, è stato il primo ministro della Difesa italiano nella storia della Repubblica italiana ad aprire alle vittime dell'uranio impoverito sul problema, ma diciamo che sostanzialmente da un mix di ingenuità un opportunismo politico, e poi lì ha a che fare con degli sciacalli ben formati, i vertici del Ministero della Difesa e gente che sono ufficiali che lavorano, fanno questo di mestiere da una vita, sostanzialmente hanno rivoltato contro le vittime quello che era un processo positivo, con cui noi abbiamo anche interloquito, abbiamo avuto a che fare diverse volte, salvo poi ovviamente discostarci da un certo tipo di politica, perché quello che era un'intesa comune sul portare alla luce un problema reale e sostanzialmente dargli delle soluzioni era diventato sostanzialmente uno strumento per tenerci legati al cappio e rimandare il problema il più possibile. Poi con Lorenzo Guerini, ministro della difesa, la cosa è stata definitivamente sostanzialmente chiusa. Ecco.
Senti Emanuele, io ti ringrazio, è stato insomma un bell'intervento, ci ha fatto piacere ospitarti, teniamoci in contatto con la tua associazione assolutamente, perché è una battaglia importante su cui vogliamo mantenere il focus e l'attenzione del pubblico, quindi ci ha fatto particolarmente piacere. Io ti ringrazio sia te sia l'associazione delle vittime dei parenti di Uranio Impoverito, e ringrazio tutti quanti gli ottoliner che ci hanno seguito, ringrazio chiaramente il padrone di casa Giuliano che è stato qui ad assisterci e che rende possibile ogni giorno queste belle trasmissioni. Ringrazio tutti quanti gli ottoliner, a cui ricordo che Ottolina TV è la TV del 99%. Iscrivetevi al canale, perché Ottolina non siamo solo noi, i nostri ospiti, siamo tutti quanti, e quindi iscrivetevi anche al canale inglese, anche a Telegram, Instagram, cercateci sui social, mettete like, guardate i video, iscrivetevi per dare voce a tutte queste giuste cause. Ciao, alla prossima.
Ciao.